Ritorniamo nel nostro paese dei barocchi a parlare del mito d'Orfeo. La volta scorsa abbiamo ascoltato qualche estratto da un Orfeo moderno di Cristina Pluhar, ma che è tutto rivolto al 600, Orfeo Chaman, l'Orfeo sciamano. Poi l'Orfeo di Monteverdi, abbiamo accennato anche alla morte d'Orfeo di Stefano Landi. Abbiamo testimonianza di un Orfeo di Heinrich Schütz, allievo di Giovanni Gabrieli. È del 1638, la partitura purtroppo è persa. Del 1647 è un Orfeo di Luigi Rossi, composto per Parigi, tutto votato alla glorificazione di Luigi XIV. Del 1672 è l'Orfeo di Antonio Sartorio. L'ombra di Euridice appare in sogno Orfeo per convincerlo ad andare a salvarla. È Euridice che deve convincere Orfeo. Sartorio capovolge l'importanza dei ruoli. Qui Euridice è protagonista. Troviamo un ostinato che ricorda da vicino ciò che di lì a poco ci farà ascoltare Handel. Sedesti pietà. l'Orfeo di Antonio Sartorio in una bella registrazione curata da Diego Fasolis. Abbiamo una testimonianza di fine 600 del primogenito di Jean-Baptiste Lully, Louis Lully, del 1690. Non esistono purtroppo registrazioni del suo Orfeo. Incontriamo Georg Philipp Telemann, La meravigliosa costanza dell'amore, ovvero Orfeo. È del 1726. Telemann introduce un nuovo personaggio, Orasia, regina della Tracia, innamorata di Orfeo. È una donna che, non ricambiata nell'amore, si vendica e ci ricorda Medea. Inoltre, l'opera di Telemann è in tedesco di base, ma con numerose arie in italiano e in francese. Stupefacente. L'opera tedesca nasce tardi, lo sappiamo, e ha quasi bisogno quindi di appoggiarsi alle due altre tradizioni già consolidate. Quando scrive le tipiche arie di vendetta, Telemann compone in italiano. Quando arie raffinate, in francese. Questa è Vieni o sdegno e fuggi amor.
Vieni o sdegno e fuggi amor.
Bella registrazione dell'Orpheus di Telemann con René Jacobs. Uno dei momenti topici del mito di Orfeo è il passaggio nell'aldilà, dove il musico, il cantore per eccellenza, deve fare sfoggio della sua arte musicale e retorica e riuscire in maniera quasi magica, quasi sciamanica, a convincere Caronte, Cerbero oppure Plutone. Ma qui dobbiamo una volta di più rivolgerci a Monteverdi, perché nessuno più di lui nella storia della musica è riuscito a far cantare Orfeo. E siamo agli inizi dell'opera, incredibile. Quella di Monteverdi è un'aria piena di diminuzioni scritte dal compositore, un po' come quello che succederà due secoli dopo con il Rossini Serio. E con la presenza di strumenti, violini, cornetti, arpa, una ricchezza mai vista sino allora. È l'occasione per ascoltare Possente Spirito nella registrazione recentissima di Leonardo García Alarcón con la voce di Valerio Contaldo.
Possente Spirito. Passaggio alla
realtà poi Caronte si addormenta e Orfeo commenta: «Se la mia cetra non riesce a convincere un cuore così duro, sono almeno riuscito ad addormentarlo». E Orfeo non riesce nemmeno, nel libretto di Alessandro Strigio, a commuovere Plutone. È Proserpina che deve mettere una buona parola e convincere il re degli inferi. Accostiamo ora Monteverdi a Marc-Antoine Charpentier. Il suo Orfeo è del 1686. Ci rimangono solamente due atti di questa opera da camera per un organico molto ristretto. Forse il terzo atto è perduto, visto che l'azione si ferma alla partenza di Orfeo ed Euridice dagli inferi. Anche qui, come in Monteverdi, Plutone cede più all'insistenza di Proserpina che al canto di Orfeo, ma può essere interessante ascoltare proprio l'implorazione di Orfeo a Plutone, voce e un ensemble di viole da gamba. Seguiamo insieme la scena. Riconosciamo a un certo punto l'importanza dei silenzi espressivi, ma c'è di più. Orfeo parla del suo canto, è in un certo senso un metalinguaggio, e c'è una figura retorica all'inizio, la preterizione. Orfeo dice di non voler dire qualcosa che intanto dice. Non voglio certo far sapere a tutti che ho messo in catene Cerbero, e intanto lo dice. È fondamentale il confronto. Monteverdi ipervirtuosistico, Charpentier essenziale. Monteverdi tutto teso a convincere attraverso lo stupore e la meraviglia, Charpentier attraverso la raffinatezza, il dire che non si può dire. E questo confronto ci aiuta a capire la frase di Couperin, che fa un parallelo tra arte musicale francese e italiana. Preferisco ciò che commuove a ciò che mi sorprende.
Cet instant muet sous mes doigts ne peut plus exprimer mon rigoureux martyr. Soupir, ardent soupir, c'est à vous.
Un estratto dall'Orfeo di Charpentier con Sébastien Dossé. Vi sono nella storia della musica molte altre esperienze musicali legate al mito d'Orfeo. Haydn, il poema sinfonico di Liszt, l'Orfeo di Offenbach, la presa in giro della società del Secondo Impero. E poi la rinascita di Orfeo nel Novecento. Roger Ducasse, Malipiero, Czenek, Orff, Casella, Respighi e nel 1947 L'Orfeo di Stravinsky, è un balletto con la coreografia di Balanchine. Stravinsky si rivolge più volte nel corso della sua carriera ai miti antichi: Oedipus Rex, Persephone, Apollon Musaget, Agon. La musica di Orpheus rappresenta forse il punto culminante del periodo neoclassico di Stravinsky. C'è un rigore distaccato, una musica quasi in bianco e nero. Gli effetti sono banditi, si ritorna a un ideale di semplicità anche nella musica. L'Orfeo di Stravinsky ci dà occasione di parlare di una possibile variante del mito. Le baccanti dilaniano il corpo di Orfeo e si narra che la testa di Orfeo finisce nel fiume Ebro, dove continua prodigiosamente a galleggiare e cantare, simbolo dell'immortalità dell'arte. Giove, toccato da questo evento commovente, prende la lira e la mette in cielo, formando una costellazione. Concludiamo con un momento di Orpheus di Stravinsky, musica straordinaria, sembra quasi di ascoltare un mottetto di 600 anni prima.